Benvenuti al Daily Digest di lunedì 1 giugno.
Se non ti interessano alcuni argomenti, oltre al Daily completo puoi trovare tutte le monografie audio separate su microsmeta.com, anche da scaricare per crearti una playlist personalizzata. Oggi parleremo di Alcazar di Segovia, la fortezza che solca il cielo di Castiglia, Arthur Fry, il creatore dei post-it note, Auto Hotkey, il linguaggio che dà poteri a Windows, Condrocladia Lira, la spugna arpa degli abissi, Joel Scherck, il fisico che scoprì il gravitone nelle stringhe, Kakapo, il pappagallo notturno che non sa volare, Little Crater Lake, il gioiello sorgivo dell'Oregon, Mi Explorer, il manager di file che mette le ali ad Android, Molecular Farming, le piante che diventano fabbriche, e neuromodulazione acustica, gli ultrasuoni che curano la mente. Iniziamo!
Alcazar di Segovia, la fortezza che solca il cielo di Castiglia. Sospeso su uno sperone roccioso che ricorda la prua di una nave, l'Alcazar di Segovia è uno dei castelli più fiabeschi d'Europa. Le sue torri appuntite e gli interni mudéjar raccontano secoli di battaglie, dinastie reali e sogni di grandezza. Una tappa obbligata nel cuore della Spagna. Una rocca modellata dalla geologia e dalla storia. L'Alcazar di Segovia sorge su uno stretto promontorio roccioso che domina la confluenza dei fiumi Eresma e Clamores, in posizione difensiva naturalmente inespugnabile. Il suo profilo allungato, con la torre dell'Omenaie e le guglie di ardesia nera, evoca la sagoma di un vascello che naviga sopra il paesaggio castigliano. Le origini della fortezza risalgono a un accampamento romano, ma la struttura attuale cominciò a prendere forma nel XII secolo, quando Segovia divenne un avamposto strategico del Regno di Castiglia. Nel corso dei secoli l'Alcazar fu ampliato e abbellito da re come Alfonso X il Saggio, Enrico IV e Filippo II, che ne fecero una residenza reale sfarzosa. Fu teatro di eventi cruciali, qui Isabella di Castiglia venne proclamata regina nel 1474, avviando il cammino verso l'unificazione della Spagna. La fortezza fu anche prigione di stato e archivio di documenti preziosi, testimoniando il sovrapporsi di funzioni militari, amministrative e cortigiane. La disposizione degli ambienti segue l'andamento della roccia, con sale che si susseguono in sequenza obbligata. La sala del trono, la sala della galera e la cappella raccontano attraverso soffitti a cassettoni, arazzi fiamminghi e armature l'incontro tra la tradizione cristiana e l'eredità artistica moresca, visibile nelle decorazioni a motivi geometrici e nelle iscrizioni arabe. Lo stile mudéjar, nato dalla convivenza di maestranze musulmane in territorio cristiano, dona al castello un'anima unica. Il restauro che ha salvato una fiaba di pietra. Nel 1862 un incendio devastante distrusse buona parte degli interni e dei preziosi soffitti lignei. L'Alcazar rischiò seriamente di scomparire, ma un attento restauro condotto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento recuperò fedelmente l'aspetto originario, integrando le parti mancanti con materiali e tecniche compatibili. Fu grazie a questo intervento che il castello poté riaprire al pubblico e diventare uno dei monumenti più visitati di Spagna, ispirando persino le architetture dei film di Walt Disney. Oggi i visitatori possono percorrere le scale a chiocciola delle torri e affacciarsi sulla meseta circostante, ammirando la cattedrale di Segovia e la campagna color ocra. Il mastio ospita una collezione di strumenti di tortura medievali, mentre la sala d'armi conserva balestre e spade che ricordano la funzione difensiva del luogo. Ogni pietra sembra sussurrare storie di assedi, incoronazioni e trattati. L'Alcazar non è solo un monumento, ma un simbolo dell'identità spagnola. La sua sagoma compare in innumerevoli dipinti, fotografie e racconti, incarnando il romanticismo di una nazione forgiata tra castelli e cattedrali. Visitarlo significa camminare dentro una pagina di storia viva, dove la roccia, l'arte e il coraggio umano si fondono in un'unica, inconfondibile bellezza. Come la prua di una nave di pietra, l'Alcazar di Segovia solca ancora le onde del tempo. Chi sosta sulle sue terrazze può sentire il vento che portò le caravelle verso nuovi mondi e le voci di regine che cambiarono il destino dell'Europa. Digital World's Daily Digest, la tua dose quotidiana di futuro. 4.000 articoli e 150 episodi del podcast su microsmeta.com. Prossimo contenuto.
Arthur Fry, il creatore dei post-it note. Un problema semplice. Una colla giudicata inutile è un lampo di genio durante una funzione religiosa. Ecco gli ingredienti che nel 1974 regalarono al mondo i post-it note. Dietro quei quadratini colorati c'è la storia di Arthur Fry, un inventore capace di trasformare un fallimento in un successo planetario. Una colla che non attaccava abbastanza. Nel 1968 Spencer Silver, chimico della multinazionale 3M, stava cercando un adesivo superforte per l'industria aerospaziale. Ottenne invece una sostanza che aderiva appena. Formata da microscopiche sfere acriliche capaci di attaccarsi e staccarsi senza lasciare residui. Silver pensava che quel materiale avesse un futuro, ma nessuno in azienda capiva a cosa potesse servire. Per 6 anni propose la sua colla debole senza alcun successo, fino a quando Arthur Fry, un collega ingegnere, non lo ascoltò con attenzione. Fry cantava nel coro della sua chiesa e usava segnalibri di carta per ritrovare i brani durante le funzioni. Quei foglietti, però, scivolavano via continuamente dal libro dei canti. Un mercoledì sera, mentre sfogliava il libro infastidito, ebbe l'illuminazione. Se avesse spalmato la colla di Silver su una striscia di carta, avrebbe ottenuto un segnalibro che restava al suo posto, ma poteva essere rimosso senza rovinare le pagine. Nacque così il concetto di foglio adesivo rimovibile. Invece di archiviare l'idea, Fry decise di sperimentare. Chiese a Silver un campione dell'adesivo e cominciò a spalmarlo a mano su piccoli rettangoli gialli, il colore della carta avanzata in un laboratorio accanto. I primissimi prototipi erano rudimentali, ma il principio funzionava. Il foglietto aderiva, si staccava e poteva essere riattaccato molte volte. Fry aveva risolto un fastidio personale e, senza saperlo, stava creando uno degli oggetti di cancelleria più venduti della storia. Dall'idea al prodotto globale. Convincere l'azienda fu tutt'altro che semplice. I dirigenti della 3M temevano che nessuno avrebbe comprato un pezzo di carta con un po' di colla sopra. Fry non si arrese e distribuì campioni gratuiti agli uffici interni. In breve tempo il passaparola fece scattare una dipendenza collettiva. Chiunque li provava non poteva più farne a meno per appunti, promemoria e comunicazioni rapide. Nel 1977 la 3M lanciò i Press N-Pill in alcune città americane, ma le vendite furono deludenti. Solo nel 1980, con il nome definitivo Post-it Note e una campagna di campionatura massiccia, il prodotto esplose. Il segreto del successo stava nella semplicità. I Post-it Note non richiedevano istruzioni. Erano immediati e versatili. La colla a microsfere acriliche permetteva un'adesione che funzionava su carta, vetro, plastica e pareti senza danneggiare le superfici. Fry contribuì anche alla progettazione del dispenser e alla scelta del formato squadrato oggi iconico. Grazie a quella combinazione di creatività e ingegneria, i post-it divennero simbolo dell'innovazione che nasce dagli errori. Oggi ogni anno vengono prodotti miliardi di questi foglietti in decine di colori e forme. Eppure il cuore della tecnologia è rimasto lo stesso. Le microscopiche sfere acriliche che Spencer Silver sintetizzò quasi per caso è la geniale applicazione di Arthur Fry. La loro storia conferma che gli scarti apparenti possono nascondere tesori, se qualcuno ha l'immaginazione per guardarli con occhi nuovi. La prossima volta che staccherete un post-it, ricordatevi di quel canto interrotto in chiesa e di una colla che nessuno voleva. Da lì è partita una delle invenzioni più utili e gentili del nostro tempo.
Sempre curiosi, sempre aggiornati, sempre uniti dalla passione per il domani. Prossimo argomento su microsmeta.com. AutoHotKey, okay, il linguaggio che dà poteri a Windows. Con AutoHotKey è possibile trasformare la tastiera in un telecomando universale, scrivere macro complesse con poche righe e personalizzare Windows oltre ogni limite. Gratuito e open source, questo piccolo gioiello regala superpoteri a chiunque abbia voglia di imparare 4 semplici comandi. Che cos'è AutoHotKey e come funziona? AutoHotKey è un linguaggio di scripting gratuito per Windows, nato nel 2003 dal lavoro di Chris Mallett. In termini semplici, permette di creare scorciatoie da tastiera, rimappare tasti, automatizzare click del mouse e costruire piccole finestre di dialogo con poche righe di codice. Non serve essere programmatori esperti, i comandi base si imparano in un pomeriggio, ma le possibilità sono pressoché infinite. Il programma si installa come una normale applicazione e resta in esecuzione in background, pronto a intercettare le combinazioni di tasti definite dall'utente. Il cuore di AutoHotKey è un motore di scripting che traduce istruzioni in azioni concrete sul sistema operativo. Si scrive un file di testo con estensione .h e lo si esegue. Da quel momento, premendo un tasto si può aprire un sito web, inserire una firma predefinita, lanciare un programma o eseguire complesse sequenze di movimenti del mouse. È come avere un assistente invisibile che esegue i nostri ordini alla velocità del pensiero. Uno degli usi più diffusi è la correzione automatica degli errori di battitura. Con 2 righe di codice è possibile sostituire CMQ con comunque o espandere abbreviazioni personali. Le aziende lo usano per automatizzare l'inserimento di dati ripetitivi nei software gestionali, riducendo il rischio di errori e affaticamento. Anche i gamer lo apprezzano per creare combo di tasti impossibili da eseguire manualmente. Rimappatura avanzata e automazione desktop. La vera potenza di AutoHotKey emerge nella rimappatura della tastiera e del mouse. Si possono invertire i pulsanti, assegnare più funzioni allo stesso tasto a seconda del programma attivo, o trasformare un comune mouse a tre tasti in un dispositivo con decine di comandi. Ad esempio, ruotando la rotellina mentre si tiene premuto il tasto Windows si può regolare il volume di sistema, premendo un tasto modificatore si può far apparire un menu personalizzato per incollare testo preformattato. AutoHotKey supporta anche la creazione di GUI, interfacce grafiche, semplici ma efficaci. Si possono disegnare finestre con pulsanti, caselle di testo e barre di avanzamento per raccogliere input dall'utente o mostrare lo stato di uno script. Questo lo rende utile per prototipi rapidi o per costruire piccole utility aziendali senza dover installare ambienti di sviluppo pesanti. La comunità, molto attiva, mette a disposizione migliaia di script già pronti, liberamente modificabili. La sicurezza è garantita dal fatto che AutoHotKey agisce solo a livello di sistema operativo, senza richiedere permessi speciali né modificare file critici. Tuttavia, come per ogni strumento potente, è importante scaricarlo solo dal sito ufficiale e fare attenzione agli script provenienti da fonti sconosciute, perché potrebbero contenere comandi dannosi. Imparare a leggere il codice prima di eseguirlo è una buona abitudine che trasforma un utente passivo in un utilizzatore consapevole della tecnologia. AutoHotKey dimostra che l'automazione non è roba da ingegneri informatici. Con un pizzico di curiosità, chiunque può costruire il proprio kit di superpoteri digitali e rendere il computer un alleato su misura. Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento.
Condrocladia Lyra, la spugna arpa degli abissi. Immaginate un'arpa silenziosa piantata sul fondo dell'oceano a oltre 3.000 metri di profondità. Non è uno strumento musicale, ma un animale. Condrocladia Lyra, una spugna carnivora che caccia crostacei con filamenti ricoperti di uncini di vetro. Scoperta solo nel 2012. Questa creatura sta riscrivendo ciò che sappiamo sulle spugne. Una scoperta sconvolgente negli abissi. Per secoli abbiamo immaginato le spugne come esseri semplici, fissi sul fondale, che filtrano l'acqua per nutrirsi di particelle microscopiche. Nel 2012 un team di ricercatori del Monterey Bay Aquarium Research Institute calò un veicolo telecomandato nelle acque profonde al largo della California e si trovò davanti qualcosa di sbalorditivo. Una spugna alta circa 30 cm, con una struttura verticale a forma di candelabro o arpa, dotata di lunghi filamenti orizzontali. Non filtrava l'acqua, ma catturava prede vive. La chiamarono Condrocladia Lyra, la spugna arpa. L'aspetto è ipnotico. Un fusto centrale si ramifica in bracci paralleli, da ciascuno dei quali si dipartono sottili filamenti coperti da microscopiche spine silicee, simili a minuscoli uncini di vetro. Quando un piccolo crostaceo urta questi filamenti, rimane intrappolato. La spugna comincia allora a digerirlo direttamente, avvolgendo la preda con cellule specializzate e assorbendone i nutrienti. È una strategia di caccia che ricorda piante carnivore come la dionea, ma avviene a pressioni schiaccianti e in completa oscurità. Questa scoperta ha costretto i biologi a rivedere la definizione stessa di spugna. Non tutte sono filtratrici passive. Alcune, come Condrocladia Lyra, sono predatori attivi che hanno sviluppato adattamenti incredibili per sopravvivere in ambienti poveri di cibo. I filamenti uncinati rappresentano un vertice di ingegneria biologica, costruiti con silice disciolta nell'acqua di mare e organizzati in strutture tridimensionali che massimizzano la probabilità di agganciare una preda. La vita segreta della spugna arpa. Condrocladia Lyra vive su fondali fangosi tra i 3.300 e i 3.500 metri di profondità. In queste distese sconfinate il nutrimento scarseggia, e ogni caloria è preziosa. La sua forma a candelabro non è casuale. I bracci si ergono sopra il fondale, offrendo i filamenti alle correnti che trasportano crostacei planctonici. La struttura ricorda un'arpa tesa a cogliere ogni movimento dell'acqua, pronta a chiudersi sulla preda. Inoltre la spugna può gonfiare o sgonfiare i filamenti, regolando la tensione per adattarsi alle condizioni dell'ambiente. Un altro aspetto sorprendente è la riproduzione. Nei rami apicali la spugna sviluppa strutture sferiche che contengono embrioni. Una volta maturi, questi si staccano e vanno alla deriva, pronti a colonizzare nuove aree. È un sistema che garantisce la sopravvivenza della specie in un habitat dove gli incontri sono rari. I ricercatori hanno osservato esemplari con embrioni a diversi stadi di sviluppo, segno che la riproduzione avviene in modo continuo. L'esistenza di Condrocladia Lyra dimostra quanto ancora ci sia da scoprire negli abissi oceanici. Ogni immersione dei robot sottomarini porta alla luce creature che sembrano uscite da un romanzo di fantascienza. La spugna arpa, con la sua eleganza letale, ci ricorda che la vita trova sempre il modo di stupirci, anche nei luoghi più inospitali del pianeta. Condrocladia Lyra non suona note, ma canta la bellezza dell'evoluzione. Negli abissi silenziosi, la sua arpa di vetro continua a catturare prede e a ispirare la nostra immaginazione.
Ogni giorno è un'opportunità per imparare qualcosa di straordinario. Ecco la prossima su microsmeta.com.
Joel Shirk, il fisico che scoprì il gravitone nelle stringhe. Pochi conoscono il nome di Joel Shirk, eppure fu lui a dimostrare che le stringhe vibranti potevano contenere il segreto della gravità. La sua idea, oggi pilastro della fisica teorica, nacque in un'epoca in cui la comunità scientifica era scettica. Scopriamo come un giovane francese cambiò il nostro modo di vedere l'universo. Gli anni ruggenti della teoria delle stringhe. Alla fine degli anni 60, i fisici cercavano di spiegare le interazioni forti, quelle che tengono insieme protoni e neutroni nel nucleo atomico. Provarono a descrivere queste particelle come minuscole corde vibranti, battezzate stringhe. La matematica sembrava funzionare, ma compariva una particella indesiderata, un'entità senza massa e con spin uguale a 2, che nessuno riusciva a collocare nel mondo delle forze nucleari. Molti studiosi liquidarono quella presenza come un fastidioso errore del modello. Il giovane Joel Shirk, nato a Parigi nel 1946, frequentava in quel periodo l'École Normale Supérieure e collaborava con John Schwartz, uno dei pionieri delle stringhe. Insieme esploravano le proprietà matematiche di quelle equazioni complicate. A differenza dei colleghi, Shirk si rifiutava di ignorare la particella misteriosa. Cominciò a sospettare che la soluzione non fosse un difetto, ma la chiave per un risultato straordinario. I calcoli che lui e Schwartz completarono tra il 1973 e il 1974 avrebbero cambiato per sempre la fisica teorica. In quel periodo la comunità scientifica era concentrata su un altro modello, chiamato cromodinamica quantistica, che descriveva benissimo le interazioni forti senza bisogno di stringhe. Le corde vibranti sembravano un vicolo cieco, e molti abbandonarono l'idea. Shirk e Schwartz, invece, andarono controcorrente. Anziché archiviare lo strano risultato, lo seguirono con coraggio intellettuale, arrivando dove nessuno aveva osato guardare. Il gravitone nascosto in una corda chiusa. La particella indesiderata aveva proprietà identiche a quelle del gravitone, l'ipotetica particella mediatrice della gravità prevista dalla relatività generale. Nessuno aveva mai immaginato di trovare la gravità all'interno di una teoria nata per le forze nucleari. Shirk e Schwartz dimostrarono che una stringa chiusa, ovvero un anello che vibra, contiene naturalmente un modo di oscillazione corrispondente esattamente a una particella di massa nulla e spin 2. Non servivano aggiustamenti artificiosi, la gravità emergeva spontaneamente dalla struttura stessa della stringa. Questa intuizione fu rivoluzionaria. Fino ad allora, la relatività generale di Einstein e la meccanica quantistica apparivano inconciliabili. Ogni tentativo di unificarle produceva equazioni piene di infiniti privi di senso. La proposta di Shirk offriva per la prima volta un quadro coerente in cui la gravità quantistica non era più una contraddizione, ma una conseguenza inevitabile delle vibrazioni fondamentali della materia. Il gravitone non doveva essere inserito a forza, era già lì, nascosto nelle oscillazioni di un anello di energia. L'articolo che pubblicarono nel 1974, intitolato Duo Models for Non-Hadrons, venne accolto con indifferenza. Le stringhe sembravano una strada morta, e l'idea di usarle per la gravità pareva fantasiosa. Per anni Shirk continuò a lavorare quasi in solitudine, convinto di aver scorto un sentiero verso la cosiddetta teoria del tutto. Purtroppo la sua vita si interruppe tragicamente nel 1980, a soli 33 anni, a causa di un attacco diabetico. Non vide mai il trionfo delle sue idee. L'eredità di un pioniere dimenticato. Dopo la morte di Shirk, John Schwartz portò avanti la ricerca insieme a Michael Green. A metà degli anni Ottanta, la cosiddetta prima rivoluzione delle superstringhe dimostrò che quelle teorie non solo evitavano gli infiniti, ma unificavano in modo elegante tutte le forze fondamentali. Il gravitone di Shirk divenne il mattone della gravità quantistica. La comunità scientifica si accorse finalmente del valore di quelle scoperte e oggi la teoria delle stringhe rappresenta la candidata più promettente per una descrizione completa dell'universo. Joel Shirk non ottenne mai la fama di altri giganti della fisica, eppure il suo contributo è inciso nelle fondamenta della cosmologia moderna. Ogni volta che un fisico parla di stringhe chiuse e gravitoni, sta camminando sul sentiero aperto da quel giovane parigino. La sua storia ci insegna che le idee più potenti possono nascere dove nessuno guarda e che la perseveranza può accendere una luce capace di illuminare l'intero cosmo. Nonostante il destino gli abbia concesso poco tempo, Shirk ha regalato al mondo la consapevolezza che la gravità potrebbe essere musica. La vibrazione di stringhe invisibili che danzano in uno spazio a 10 dimensioni.
La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com. Kakapo, il pappagallo notturno che non sa volare. Il cacapo è un pappagallo unico al mondo, notturno, incapace di volare e con un profumo muschiato che ricorda i fiori. Sopravvissuto per miracolo all'arrivo dei predatori, oggi esiste solo su isolette sorvegliate, dove ogni esemplare ha un nome e un monitoraggio genetico costante. Un tesoro da proteggere. L'evoluzione di un gigante gentile. Il cacapo, Strigops abruptulus, è un pappagallo endemico della Nuova Zelanda, appartenente a una famiglia antichissima separatasi dagli altri pappagalli circa 80 milioni di anni fa. Il suo aspetto è buffo e goffo, può pesare fino a 4 kg, il che lo rende il pappagallo più pesante del mondo. Ha piume verde muschio screziate di giallo, un becco robusto da schiacciare semi e due dischi facciali che gli conferiscono un'aria da gufo. Non vola perché le sue ali sono corte e i muscoli pettorali ridotti, ma si arrampica agilmente su alberi e rocce. Essendo notturno, il cacapo trascorre le giornate nascosto in tane o sotto la vegetazione e all'imbrunire esce per nutrirsi di foglie, felci, radici e frutti. I maschi, durante la stagione riproduttiva, si radunano in arene chiamate lek, dove gonfiano una sacca toracica ed emettono richiami cupi e profondi, detti booming, che possono propagarsi per chilometri. Questi concerti notturni attirano le femmine, ma l'accoppiamento avviene solo ogni 2-5 anni, in corrispondenza della fioritura del rimu, un albero i cui semi forniscono l'energia necessaria per allevare i pulcini. Prima dell'arrivo dei Maori, oltre 700 anni fa, i cacapo erano diffusissimi in tutta la Nuova Zelanda e non avevano praticamente nemici naturali. L'introduzione di ratti, cani e successivamente di gatti, ermellini e furetti da parte dei colonizzatori europei li decimò, riducendo la popolazione a poche decine di individui. Negli anni 90, la specie sembrava condannata all'estinzione. Un programma di salvataggio estremo. Il Dipartimento di Conservazione neozelandese ha avviato un piano senza precedenti per salvare il cacapo. Tutti gli esemplari sopravvissuti sono stati trasferiti su isolette remote come Wenoao e Anchor Island, ripulite artificialmente dai predatori. Oggi ogni cacapo indossa un trasmettitore radio, che permette ai ranger di localizzarlo giorno e notte, controllare il suo stato di salute e persino sostituire il cibo con integratori vitaminici. Nidi e uova sono monitorati con telecamere a infrarossi, e quando una femmina abbandona il nido per nutrirsi, i ricercatori scaldano artificialmente le uova. Il sequenziamento dell'intero genoma di ogni individuo è un altro pilastro del progetto. Conoscendo il DNA di ciascun cacapo, gli scienziati possono evitare accoppiamenti tra parenti stretti e preservare la massima diversità genetica possibile. Questo approccio di gestione genetica individuale è una delle strategie più avanzate al mondo e ha permesso di portare la popolazione da 51 esemplari del 1995 a oltre 250 nel 2024. Un traguardo impensabile. Nonostante i successi, il cacapo resta un simbolo di fragilità. La bassissima variabilità genetica lo rende vulnerabile a malattie improvvise, e il riscaldamento globale minaccia la sincronizzazione con la fioritura del rimu. Tuttavia, il piccolo pappagallo è diventato un ambasciatore della conservazione, dimostrando che l'impegno umano può riparare i danni causati in secoli di incuria. Ogni nuovo pulcino che sguscia su un'isola senza predatori è una vittoria della vita contro l'estinzione. Il cacapo ci guarda con occhi antichi e fiduciosi, ricordandoci che il nostro dovere è proteggere ogni forma di esistenza. Quando il suo booming risuona nella notte neozelandese, è la voce stessa dell'evoluzione a chiedere ascolto e rispetto. Speriamo che la nostra selezione di oggi ti stia appassionando. Prossimo argomento su microsmeta.com.
Little Crater Lake, il gioiello sorgivo dell'Oregon. Nascosto tra i boschi ai piedi del Monte Hood, Little Crater Lake è una pozza cristallina profonda 14 metri, alimentata da sorgenti gelide. La sua trasparenza è così perfetta che i tronchi sommersi sembrano sospesi nell'aria. Un luogo magico dove la temperatura non supera mai un grado centigrado. Un lago nato da una sorgente artesiana. A pochi chilometri dal celebre Monte Hood, nel nord-ovest degli Stati Uniti, si apre una piccola meraviglia naturale chiamata Little Crater Lake. Non ha nulla a che vedere con il ben più noto Crater Lake dell'Oregon, se non per la purezza delle acque. Questo specchio d'acqua si è formato grazie a una sorgente artesiana che sgorga dal sottosuolo, spingendo in superficie acqua a temperatura costante di circa un grado centigrado. La cavità è stata scavata nella roccia vulcanica nel corso di migliaia di anni, creando un pozzo naturale quasi perfettamente cilindrico. Misura appena 30 metri di diametro, ma scende fino a 14 metri di profondità. L'acqua, proveniente da falde profonde, è così limpida che dalla superficie si possono contare gli aghi di pino depositati sul fondo. I raggi del sole penetrano senza ostacoli, disegnando riflessi turchesi che mutano con le ore del giorno. A differenza di molti laghi alpini, qui non ci sono alghe in sospensione o sedimenti che intorbidiscano la colonna d'acqua. La trasparenza è pressoché assoluta. La temperatura glaciale impedisce la balneazione, ma il silenzio del bosco e la vista ipnotica attirano escursionisti e fotografi. Un sentiero di legno conduce i visitatori fino al bordo, permettendo di osservare senza danneggiare il fragile ecosistema. L'area fa parte della foresta nazionale di Mount Hood ed è protetta da rigide norme di conservazione. La scienza della limpidezza estrema. La straordinaria trasparenza di Little Crater Lake è il risultato di diversi fattori geologici. Innanzitutto, l'acqua proviene da strati filtranti di roccia vulcanica porosa, che trattengono qualsiasi particella in sospensione prima che l'acqua emerga in superficie. In secondo luogo, la temperatura bassissima inibisce la crescita di microrganismi e alghe, che altrove rendono i laghi verdi o marroni. Infine, il ricambio continuo garantito dalla sorgente mantiene l'acqua sempre fresca e ossigenata, impedendo ristagni e proliferazione di batteri. Dal punto di vista chimico, l'acqua di Little Crater Lake è leggermente acida e povera di nutrienti, una condizione tipica delle sorgenti vulcaniche. Questo ambiente oligotrofico è ideale per conservare i tronchi sommersi che, in altri laghi, marcirebbero rapidamente. Qui il legno viene conservato per decenni, creando un paesaggio subacqueo incantato. Alberi caduti sembrano fluttuare come fantasmi in una cattedrale di luce. I geologi ritengono che il lago possa essere collegato a un sistema più ampio di acque sotterranee che alimentano anche i vicini fiumi. Studi idrologici hanno misurato una portata costante della sorgente, confermando che Little Crater Lake è essenzialmente una finestra trasparente su una falda acquifera antichissima. Visitarlo significa affacciarsi su un mondo nascosto, dove la pazienza della roccia e dell'acqua ha scolpito un capolavoro di purezza. In un'epoca di laghi inquinati e mari opachi, Little Crater Lake resiste come uno scrigno di limpidezza. Il suo freddo abbraccio invita a rispettare la natura e a ricordare che la bellezza più grande sta spesso nelle cose più piccole.
Se ascolti i Daily Digest durante gli spostamenti quotidiani in auto, il tempo vola. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music, oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com. Mi Explorer, il manager di file che mette le ali ad Android. Mi Explorer è un'app Android gratuita che trasforma il telefono in un centro di controllo dei propri dati. Gestisce archivi, connette server remoti e protegge file con crittografia, il tutto in un'interfaccia che si piega ai gusti di ciascun utente. Un vero coltellino svizzero digitale. Un'app nata dalla passione di uno sviluppatore. Mi Explorer è un file manager per dispositivi Android creato dallo sviluppatore Houghton Parsa, meglio conosciuto con il nickname PishoDevs. Lanciato inizialmente su forum di appassionati, si è guadagnato rapidamente una solida reputazione grazie alla ricchezza di funzioni e all'assenza di pubblicità. A differenza dei gestori di file preinstallati, spesso limitati alle cartelle di base, Mi Explorer offre controllo totale su qualunque file archiviato nella memoria del telefono, sulla scheda SD o su dispositivi esterni. La sua interfaccia è altamente personalizzabile, permette di cambiare temi, colori, icone e la disposizione dei pannelli. Si possono avere due cartelle affiancate per trascinare file da una posizione all'altra, esattamente come si farebbe su un computer desktop. L'app supporta gesti personalizzati, scorciatoie e una barra degli strumenti modulabile, adattandosi a qualsiasi modo di lavorare. La leggerezza del codice consente un funzionamento fluido anche su dispositivi datati. Uno dei punti di forza è la gestione nativa degli archivi compressi. ZIP, RAR, 7Z e molti altri formati vengono aperti e creati direttamente dall'app, senza bisogno di installare software aggiuntivi. Questo significa che è possibile comprimere documenti, immagini o intere cartelle con un paio di tocchi, proteggendoli eventualmente con una password. Per chi viaggia spesso, la possibilità di lavorare con gli archivi compressi è una comodità notevole. Server integrati e sicurezza avanzata. La funzione che rende Mi Explorer unico è il supporto integrato per server FTP, SFTP e altri protocolli di rete. Con pochi tap si può avviare un server FTP sul telefono e trasferire file da un computer senza cavi, o collegarsi a un server remoto per gestire documenti archiviati in cloud privati. Supporta anche servizi come WebDAV e connessioni a unità di rete SMB, tipiche degli uffici. Questa versatilità lo rende uno strumento ideale per professionisti e appassionati di informatica. Mi Explorer non trascura la protezione dei dati sensibili. Include un sistema di crittografia AES per creare volumi cifrati, cassette di sicurezza digitali dove riporre foto, documenti finanziari o password. L'accesso a queste aree è protetto da una chiave scelta dall'utente, e i file restano illeggibili anche se il dispositivo dovesse cadere nelle mani sbagliate. La crittografia avviene in tempo reale e non richiede competenze tecniche. L'applicazione è distribuita al di fuori del Play Store ufficiale, tramite il sito dello sviluppatore e piattaforme alternative. Questa scelta garantisce indipendenza dalle politiche di Google, ma richiede all'utente di abilitare manualmente l'installazione da fonti sconosciute. Una volta installata, Mi Explorer riceve aggiornamenti frequenti e una community molto attiva produce continuamente plugin e temi. Per chi cerca un compagno fedele nella giungla dei file digitali, questo piccolo software libero è una risorsa preziosa. Mi Explorer è la dimostrazione che l'eccellenza non ha bisogno di grandi aziende. Con passione e codice ben scritto, un singolo sviluppatore può creare un'applicazione che batte i giganti commerciali, offrendo libertà, controllo e sicurezza a portata di tasca. Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com.
Molecular Farming. Le piante che diventano fabbriche. Immaginate campi di tabacco o patate che al posto delle foglie producono vaccini, enzimi o bioplastiche. È il Molecular Farming, una tecnologia che trasforma le piante in bioreattori viventi. Un'innovazione che potrebbe rendere i farmaci più economici e salvare vite nei paesi in via di sviluppo. Come una pianta diventa un bioreattore. Il Molecular Farming, o agricoltura molecolare, sfrutta le piante come piccole fabbriche per produrre proteine complesse. Utilizzando tecniche di ingegneria genetica, gli scienziati inseriscono nel DNA vegetale il gene che codifica per la proteina desiderata. Un vaccino, un enzima industriale, un fattore della coagulazione o persino una bioplastica. La pianta, crescendo normalmente, produce quella proteina nei propri tessuti, come fossero frutti molecolari. Il processo inizia in laboratorio con la costruzione del costrutto genetico, un pacchetto di DNA che viene trasferito nella cellula vegetale attraverso batteri modificati o con una pistola genica. Le cellule trasformate vengono coltivate in vitro fino a diventare piantine, che poi vengono trasferite in serra o in pieno campo. Dopo alcune settimane, le foglie o i semi vengono raccolti, macinati e sottoposti a processi di estrazione per isolare la proteina pura. Rispetto ai bioreattori tradizionali che usano cellule animali o lieviti, le piante hanno costi molto inferiori e non richiedono impianti sterili e refrigerati. Il tabacco è una delle piante più usate perché cresce rapidamente, produce molta biomassa ed è facile da modificare geneticamente. Altre specie impiegate sono il mais, il riso, la patata e la lenticchia d'acqua. Ogni specie ha caratteristiche adatte a diversi tipi di proteine. Alcune sono migliori per accumulare sostanze nei semi, altre nei tuberi. La scelta della pianta ospite è un passo cruciale per ottimizzare la resa e la qualità del prodotto finale. Vaccini vegetali è il futuro delle bioplastiche. Una delle applicazioni più promettenti del molecular farming è la produzione di vaccini a basso costo. Nel 2012, un farmaco per la malattia di Gaucher ottenuto da cellule di carota ingegnerizzate è stato approvato dalla FDA americana, dimostrando che le piante potevano essere una fonte sicura ed efficace di medicinali. Durante la pandemia di Covid-19, diversi gruppi di ricerca hanno sviluppato candidati vaccini basati su piante, sfruttando la capacità di produrre rapidamente proteine virali da inoculare. I vaccini vegetali potrebbero essere somministrati per via orale attraverso estratti di foglie o semi, eliminando la necessità di aghi e catena del freddo, un vantaggio enorme per le campagne di immunizzazione in Africa o Asia meridionale. L'agricoltura molecolare non si limita ai farmaci. Enzimi industriali prodotti in piante vengono già utilizzati per la produzione di detergenti, mangimi e biocarburanti. Le bioplastiche vegetali come il poliidrossialcanoato, PHA, potrebbero sostituire la plastica derivata dal petrolio, accumulandosi direttamente nei tessuti delle piante e rendendo il processo produttivo più sostenibile. Le piante, infatti, assorbono anidride carbonica durante la crescita, compensando parte delle emissioni legate all'estrazione della proteina. Non mancano le sfide. La regolamentazione degli organismi geneticamente modificati è severa in molti paesi, e la purificazione delle proteine da matrici vegetali complesse richiede tecnologie avanzate. Tuttavia, i progressi dell'editing genetico con CRISPR stanno accelerando la creazione di varietà vegetali ottimizzate per l'accumulo di proteine specifiche. Il molecular farming potrebbe diventare una colonna portante della bioeconomia, trasformando i campi in alleati della salute umana e dell'ambiente. Ogni foglia di tabacco ingegnerizzata racchiude una promessa, quella di un futuro in cui medicine e materiali crescono sotto il sole, silenziosamente, nei solchi della terra.
Digital World's Daily Digest, il tuo passaporto per il futuro. Prossima fermata su microsmeta.com.
Neuromodulazione acustica, gli ultrasuoni che curano la mente. Un fascio di ultrasuoni puntato sul cervello, senza bisturi né anestesia, può alleviare la depressione resistente ai farmaci. La neuromodulazione acustica è una frontiera della medicina che sfrutta onde sonore per riequilibrare i circuiti cerebrali profondi. Un trattamento non invasivo che sta cambiando la vita di molti pazienti. Come gli ultrasuoni parlano al cervello. La neuromodulazione acustica tramite ultrasuoni focalizzati transcranici, abbreviata in FUS, dall'inglese Focused Ultrasound, utilizza onde sonore ad alta frequenza per raggiungere precise aree del cervello situate in profondità, come la corteccia cingolata o l'insula, senza danneggiare i tessuti circostanti. A differenza della chirurgia o dell'impianto di elettrodi, il paziente resta sveglio e il trattamento avviene in sessioni ambulatoriali. La tecnologia si basa su un casco dotato di centinaia di trasduttori acustici che emettono onde ultrasonore focalizzandole in un punto grande come un chicco di riso. Quando le onde raggiungono il bersaglio, generano un effetto meccanico sulle membrane dei neuroni, modulandone l'eccitabilità. Si può così attenuare l'iperattività di un nucleo cerebrale coinvolto nella tristezza patologica o, al contrario, stimolare aree poco attive. La risonanza magnetica funzionale guida in tempo reale il fascio di ultrasuoni, correggendone la traiettoria in base ai micromovimenti della testa. La precisione è nell'ordine del millimetro, un traguardo impensabile fino a pochi anni fa. Il trattamento della depressione maggiore resistente ai farmaci è uno degli ambiti più studiati. Molti pazienti non rispondono agli antidepressivi tradizionali e la terapia elettroconvulsivante, pur efficace, comporta effetti collaterali e richiede anestesia. La FUS offre un'alternativa non invasiva che agisce selettivamente sui circuiti disfunzionali, riducendo i sintomi senza compromettere la memoria o altre funzioni cognitive. I primi studi clinici mostrano tassi di remissione superiori al 50% in persone che convivevano con la depressione da decenni. Oltre la depressione, le potenzialità del FUS. La ricerca sulla neuromodulazione acustica si sta allargando a numerose condizioni neurologiche e psichiatriche. Nel morbo di Parkinson, gli ultrasuoni focalizzati vengono utilizzati per ridurre il tremore essenziale distruggendo minuscole porzioni di tessuto iperattivo. Ma i nuovi protocolli puntano a ottenere lo stesso effetto con la sola modulazione temporanea, senza lesioni permanenti. Anche l'epilessia farmacoresistente potrebbe beneficiare di questa tecnica, interrompendo le scariche anomale prima che si propaghino. Un filone promettente riguarda la possibilità di aprire temporaneamente la barriera ematoencefalica. Uno scudo naturale che protegge il cervello ma impedisce a molti farmaci di raggiungerlo. Gli ultrasuoni, combinati con microbolle iniettate nel sangue, creano varchi momentanei che permettono ai chemioterapici o agli anticorpi di entrare nel sistema nervoso centrale. Questo approccio potrebbe rivoluzionare il trattamento dei tumori cerebrali e delle malattie neurodegenerative come l'Alzheimer. Nonostante i progressi, restano interrogativi aperti sugli effetti a lungo termine della stimolazione ultrasonica ripetuta e sulla definizione di parametri ottimali di frequenza, intensità e durata. I comitati etici stanno lavorando per garantire che l'entusiasmo clinico sia accompagnato da solide evidenze scientifiche. Tuttavia, la prospettiva di curare la mente con il suono è diventata una realtà concreta, e molti ricercatori parlano di una nuova era della psichiatria di precisione. Il suono che ascoltiamo con le orecchie può anche guarire le stanze più nascoste del nostro cervello. La neuromodulazione acustica ci ricorda che la medicina del futuro sarà fatta di onde, dati e rispetto per la complessità del pensiero umano.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!